Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia e che vi saluta per essere anche oggi all'ascolto dell'ultimo nostro appuntamento. Nello studio del libro profetico di Zaccaria siamo giunti al capitolo sesto, nel quale ai versetti 4 sino all'8 troviamo la decima visione. Anche la decima visione è stata data a Zaccaria per l'incoraggiamento del suo popolo, sapendo che Dio avrebbe giudicato le nazioni pagane come ha fatto col suo popolo. Vi rileggo ora questi versetti. Vi ricordo dal 4 all'8 di Zaccaria, capitolo 6. Io chiesi all'angelo che parlava con me: «Che significano queste cose, mio Signore?» L'angelo mi rispose: «Questi sono i quattro venti del cielo, che escono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. Il carro dai cavalli neri va verso il paese del settentrione, i cavalli bianchi lo seguono, i chiazzati vanno verso il paese del sud, e i rossi escono e chiedono di andare a percorrere la terra». L'angelo disse loro: «Andate, percorrete la terra». Ed essi percorsero la terra. Poi egli mi chiamò e mi parlò così: «Ecco, quelli che escono verso il paese del settentrione placano la mia ira sul paese del settentrione. Questi sono i quattro venti del cielo, i venti». O spiriti, sono ovviamente gli angeli che fanno muovere le quattro carrozze. Sono creature angeliche o potenze celesti, questi suoi messaggeri invisibili che eccellono in forza e che del continuo stanno in sua presenza, ascoltando la sua voce, e che poi continuano a procedere in ubbidienza sottomessa, leggeri come i venti. Così li definisce proprio uno studioso di profezie. In altre parole, gli angeli sono incaricati del giudizio che verrà sopra la nazione dei gentili, come vediamo anche nel libro dell'Apocalisse. Quindi viene data l'interpretazione. I cavalli neri e quelli bianchi andranno verso il nord del paese. I cavalli chiazzati o rossobruni andranno verso il paese del sud. I rossi invece devono attraversare la terra, senza precisare in che direzione si muovono. Nota che nessuno dei cavalli va verso ovest, questo li porterebbe verso il mar Mediterraneo, e nessuno di essi è un cavallo marino. Non vanno neanche verso est, perché vi è il grande deserto arabo. Vanno verso il nord e verso il sud, che è un po' la strada che si prenderebbe per partire da Israele verso qualsiasi altra parte del mondo. Queste direzioni indicano semplicemente che da Israele sono partiti per andare nel mondo intero. Dice che il cavallo nero e quello bianco vanno verso il nord del paese. Io personalmente credo che il giudizio della grande tribolazione arriverà prima al re del nord, a Gog e Magog nel nord. Il giudizio procederà poi verso l'Egitto, però la corsa dei cavalli non è l'argomento principale qui. Nel libro dell'Apocalisse ci viene data la serie di eventi della grande tribolazione, un evento dopo l'altro, una crisi dopo l'altra. Quando il cavallo bianco procede, porterà una vittoria che sarà una falsa pace sulla terra. Il mondo crederà di entrare nel millennio, quando in effetti invece starà entrando nel periodo della grande tribolazione. Immediatamente dopo il cavallo bianco lo seguirà il cavallo rosso della guerra. La guerra irromperà a livello mondiale, seguita dal cavallo nero della carestia. La carestia di solito segue una guerra, come pure le piaghe e la morte, che sono simboleggiate dal quarto cavallo, il cavallo pallido o giallastro. In contrasto con questo, nella visione del quarto carro che è stato dato a Zaccaria, l'ordine non è una cosa importante. Piuttosto l'enfasi è posta sul fatto che Dio intende giudicare tutte le nazioni della terra, e il quarto carro rappresenta questi giudizi. Tutti quanti devono avvenire durante il periodo della tribolazione. Questo conclude le 10 visioni date a Zaccaria. Ora veniamo a un fatto che avviene durante i giorni di vita di Zaccaria. Per iniziare leggiamo i versetti 9 sino al 10 di Zaccaria, capitolo 6. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Prendi dai deportati, cioè da quelli di Eldai, di Tobia e di Jedaia, e recati oggi stesso in casa di Giosia, figlio di Sofonia, dove essi sono giunti da Babilonia». Qui ci vengono dati i nomi di tre uomini che sono venuti da Babilonia. Non sono venuti con nessuno dei due gruppi del rimanente che è ritornato nel paese di Israele, ma sono venuti per conto loro. Il nome Eldai significa robusto, Tobia significa la bontà di Dio e Jedaia significa Dio sa. Connettendo questi nomi assieme si trova l'indicazione che Dio sa che attraverso la sua bontà egli intende mettere il suo re sul trono, ed egli lo farà in un modo robusto, cioè forte, potente. Ciò che avviene qui è un incoronamento simbolico, che però rappresenta la venuta di Cristo su questa terra per regnare, che è chiaramente ancora futura. Leggiamo ora cosa dicono i versetti dall'11 al 14 di Zaccaria, capitolo 6. Prendi dell'argento e dell'oro, fanne delle corone e mettile sul capo del sommo sacerdote Giosuè, figlio di Josadac. Gli parlerai e gli dirai: così parla il Signore degli eserciti, ecco un uomo che si chiama il Germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Egli costruirà il Tempio del Signore, riceverà gloria, si sederà e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono, vi sarà fra i due un accordo di pace. Le corone saranno per Chelem, per Tobia, per Jedaia, per Ken, figlio di Sofonia, come ricordo nel Tempio del Signore. Questa sembra una cosa strana da fare. Perché hanno posto la corona sulla testa di Giosuè, il sommo sacerdote, piuttosto che sulla testa di Zorobabele, che era nella linea di Davide? Lo vedremo fra poco. La ragione per la quale non hanno incoronato Zorobabele è che Dio non avrebbe ristabilito la linea di Davide sul trono a quel tempo. Il fatto centrale della questione è che il prossimo che indosserà la corona di Davide sarà il Signore Gesù Cristo, quando tornerà su questa terra per stabilire il suo regno. Ma incoronare il sommo sacerdote era molto inusuale, perché Dio teneva strettamente separate le cariche dei re e dei sommi sacerdoti. La spiegazione sta nel fatto che Giosuè, il sommo sacerdote, in questo passaggio è rappresentante del Signore Gesù Cristo, che è il nostro sommo sacerdote oggi. L'Epistola agli Ebrei ci dice di considerare il nostro sommo sacerdote, Cristo, dopo la sua risurrezione è asceso al cielo, e come nostro sommo sacerdote è passato oltre la cortina del luogo santissimo. Ebrei 6, versetto 19. Egli è seduto alla destra di Dio ora e aspetta il tempo in cui i suoi nemici saranno resi sgabello dei suoi piedi, gli saranno sottomessi. Egli verrà per stabilire il suo regno su questa terra. Il capitolo davanti a noi rappresenta la sua incoronazione. Nota la sequenza che segue questo piccolo libro di Zaccaria. Dopo le visioni che raffigurano il giudizio di Dio sul suo popolo e sulle nazioni dei gentili del mondo, abbiamo questo, la venuta di Cristo, il suo incoraggiamento come re dei re e signore dei signori. È interessante vedere il triplice ministero del Signore Gesù in frazioni di tempo. La prima frazione è il suo ministero come profeta di Dio quando venne su questa terra più di 2000 anni fa. Venne qua giù per parlare di Dio. Ed egli stesso era la parola di Dio, mentre rivelava Dio nella sua forma umana. Ed egli ha rivelato l'amore di Dio, morendo sulla croce per i tuoi peccati, per i miei. Egli era il profeta di Dio. Nel tempo nel quale tu ed io viviamo, Gesù è il sacerdote di Dio. Quando è sceso dal cielo, egli ha superato la cortina, e nel luogo santissimo egli ha presentato il suo stesso sangue per i nostri peccati. Oggi egli è lì per intercedere per noi. Egli interviene per noi quando vi è peccato nelle nostre vite, quando noi confessiamo questi peccati a Lui. Egli si trova lì, come il nostro sommo sacerdote. Un giorno, nel futuro, Egli tornerà di nuovo. Il libro dell'Apocalisse rende molto chiaro che Egli verrà come re dei re e signore dei signori, profeta, sacerdote e re. Questo è il triplice ministero di Cristo. Ora Cristo è presentato sotto un'altra figura, il germoglio. Non è il nome di Giosuè, è un nome profetico che è stato dato a Gesù Cristo. Egli è venuto su questa terra più di 2000 anni fa come germoglio, una radice fuoriuscita dall'arido terreno, dice Isaia 53, versetto 2. Il fatto che sia venuto nell'umanità e fra un popolo in un tempo quando essi erano soggetti a Roma è la cosa più stupefacente del mondo. Egli è stato chiamato la radice di Jesse, cioè Isai, il pastore, perché fino al tempo in cui nacque Gesù, la linea regale di Davide era decaduta nella povertà, nella oscurità. Egli era veramente una radice che è fuoriuscita da un terreno arido. Supponete che state camminando in un'area deserta e naturalmente non vedete nessuna vegetazione, a eccezione di qualche raro cactus. Poi improvvisamente ecco una lattuga sugosa e verde. Sareste stupiti. Non ci credereste? Beh, il Signore Gesù era come questo. Una radice che fuoriuscì dal terreno arido. Gesù Cristo verrà ancora come un germoglio, e questa volta il germoglio detterà legge a questo mondo. Germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Vedete, questo è stato dato come un incoraggiamento al popolo rientrato dalla deportazione nei loro sforzi di ricostruire il Tempio. Come abbiamo visto nel libro di Ageo, la costruzione aveva un aspetto piccolo e insignificante per molti di loro, ma agli occhi di Dio il suo tempio era una casa. Anche se vi sono una serie di templi, il tabernacolo del deserto, il tempio di Salomone, il tempio di Zorobabele, il tempio di Erode, il tempio della grande tribolazione, il tempio millenario, Dio lo chiama una casa. Non ha visto il tempio di Zorobabele come una casa separata, anche se era considerato poco importante da parte di alcune persone. Dio dice che è Lui a giudicarne l'importanza e fa parte del suo piano, del suo proposito. Molti pensano: io non significo molto per Dio. Beh, questo era anche il disperato grido dello scoraggiato rimanente ai tempi di Zaccaria. Il tempio che stavano costruendo sembrava un niente paragonato al tempio di Salomone, ma Dio sta assicurando loro che il tempio che stavano costruendo era nella sua volontà e che lui era colui che ne determinava l'importanza. Questo era il punto che Aggeo e Zaccaria cercavano di trasmettere a quelle persone. Li stavano incoraggiando, stavano dicendo: state facendo ciò che vuole Dio. Certo, ha un aspetto minuscolo, ma è nei piani di Dio e nei suoi propositi. Questo ne fa una cosa grandiosa. Sfocerà nel ritorno del Signore Gesù Cristo su questa terra per stabilire il suo regno. Ecco un uomo che si chiama il germoglio. La parola di Dio parla del Signore Gesù Cristo come il germoglio, in quattro modi. Egli è chiamato il germoglio di Davide. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Geremia 23, versetto 5. Qui Cristo è presentato come re, il germoglio di Davide. Viene anche chiamato il servo di Dio, il germoglio, come abbiamo già visto nel capitolo 3, versetto 8. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. E qui, nel capitolo 6, versetto 12, dove è chiamato, ecco un uomo che si chiama il germoglio. Infine presentato come il germoglio di Dio. In quel giorno il germoglio del Signore sarà lo splendore, la gloria degli scampati di Israele. E il frutto della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. Isaia 4, versetto 2. È interessante che gli scritti del Vangelo nel Nuovo Testamento presentano il Signore Gesù in questo stesso modo. Nel Vangelo di Matteo egli è il re, il germoglio di Davide. Nel Vangelo di Marco egli è il servo di Dio, il germoglio. Nel Vangelo di Luca egli è presentato come l'uomo perfetto, il cui nome è il germoglio. E nel Vangelo di Giovanni egli è il germoglio di Dio, Dio il Figlio. Questo è il meraviglioso ritratto che abbiamo di Gesù quando lui camminava su questa terra come parte della famiglia umana. Egli costruirà il tempio del Signore, egli. Egli è il germoglio che è fuoriuscito dalla povertà e dall'oscurità. Costruirà il tempio del Signore. E si riferisce al tempio millenniale. Cristo, il Messia, sederà e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono, sarà re e sacerdote allo stesso tempo. Le due cariche saranno unite in una persona. Le corone saranno per Chelem, come ricordo, nel tempio del Signore. Giosuè non indossava queste corone. Furono messe sulla sua testa solo per una incoronazione simbolica. Poi, secondo la tradizione giudaica, furono messe come simboli sulle finestre del tempio, come ricordo. Servivano per ricordare che il Messia sarebbe venuto e che egli non sarebbe soltanto stato il re, ma anche il sacerdote. E per concludere, leggiamo il versetto 15 di Zaccaria, capitolo 6. Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore. La delegazione dalla lontana Babilonia, che portava un'offerta di argento e oro per il Tempio che era in procinto di essere ricostruito, era un'occasione per la predizione di Zaccaria di un Tempio futuro, glorioso, che sarebbe stato stabilito a Gerusalemme come casa di preghiera per tutte le nazioni e alla quale anche i gentili sarebbero affluiti portando la loro adorazione e i loro doni. Anche Isaia parla della venuta delle nazioni dei gentili al Tempio a Gerusalemme durante il millennio. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Isaia 2, versetto 2. Lasciate che vi ricordi che nei versetti 12 e 13 di questo capitolo dice che Cristo, il germoglio, costruirà il Tempio del Signore. E nel versetto che abbiamo ora davanti a noi è scritto: verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore. Le nazioni costruiranno il Tempio del Signore portando le loro ricchezze. E dobbiamo fare questa distinzione perché il Signore Gesù, egli stesso, costruirà il Tempio. Anche Isaia dice: anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Così è scritto in Isaia 56, nei versetti 6 e 7. E voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Apparentemente questo significa che Cristo, il Messia, stabilirà egli stesso la verità della parola di Dio. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Questo versetto non vuol dire che l'adempimento di questa profezia dipende dalla loro obbedienza, perché la profezia è nel piano eterno di Dio, è lo scopo di Dio. Piuttosto, la loro partecipazione dipende dalla loro fede, dalla loro obbedienza. Bene, mi voglio fermare qua per quanto riguarda questa settimana. Abbiamo visto già abbastanza attorno al libro di Zaccaria. Poi lunedì, quando avremo l'occasione di risentirci, potremo andare tranquillamente avanti nelle nostre riflessioni. Io vi ringrazio intanto e vi auguro un buon weekend. Ciao!